Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'agriturismo che sta recuperando un borgo della Lunigiana e terrazzamenti circostanti è la Montagna Verde di Apella, nel comune di Liccianardi, in provincia di Massa Carrara, Appennino toscano al confine con l'Emilia e la Liguria. Un'esperienza che sta permettendo il recupero anche delle selve castanili. Parleremo poi del mantenimento delle pecore zerasche o agnello di Zeri, che sono un prezioso low food, in questa zona di terre alte della Lunigiana. Legambiente ha elaborato un piano per la conservazione dell'Appennino settentrionale, un contributo per recuperare le aree interne dallo spopolamento. Per le storie agroalimentari recensiremo il libro Sotto corteccia sulla diffusione nei boschi delle Alpi dopo la tempesta Vaia del Bostrico, l'insetto demolitore delle piante ammalate o deboli come l'abete rosso. È cresciuto negli ultimi 3 anni il consumo di frutta biologica in Italia, Francia, Germania e Danimarca, lo dice una ricerca del progetto europeo Made in Nature. Ci soffermeremo sulle quotazioni degli oli vegetali sui mercati internazionali nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. Ascolteremo un brano di Piercandido Decembrio tratto dalla vita di Filippo Maria Visconti e un altro di Carlo Maria Gadda tratto da Terra Lombarda per gli autori Fuori Porta, Geografia e Storia dei Paesaggi Lombardi del Teatro Franco Parenti di Milano. Il borgo medievale di Apella si trova a 650 metri sulle montagne del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, nel comune di Liccianardi, in provincia di Massa Carrara. Si tratta di uno dei tanti luoghi delle terre alte delle aree interne che sono stati abbandonati per la durezza della vita dopo secoli di attività rurale. E proprio grazie all'agricoltura è tornato a essere vivo. Una rigenerazione iniziata da Mario Maffei 35 anni fa e che sta proseguendo grazie ai figli Luca e Barbara, come ci racconta quest'ultima.
L'idea di recuperare il borgo per ridare nuova vita a un paese che si stava spopolando parte da mio padre circa 35 anni fa, proprio negli anni in cui c'era questa forte migrazione, e lui è un signore 45enne che non aveva abbandonato l'idea di ridare vita e così ha iniziato a recuperare prima la torre di Apella e fare uno dei primi agriturismi associato a un'azienda agricola che valorizzava principalmente la filiera della castanicoltura, poi anno per anno a piccoli passi le case natali, la sua casa natale nel borgo, poi anche quelle dei cugini via via che riusciva a rimettere insieme le proprietà. Quando poi anche noi ragazzi, i suoi figlioli Barbara e Luca hanno deciso di credere in questo progetto, la cosa si è un pochino più accelerata perché il gioco di squadra ha aiutato tanto, quindi poi abbiamo iniziato a recuperare anche luoghi di produzione, quindi non solo ospitalità di ma anche il laboratorio del miele, il mulino dove maciniamo la farina di castagne, il grano turco a 8 file, locali di confezionamento dei nostri prodotti e anche ovviamente potenziare l'azienda agricola, per cui oggi Apella può essere considerato un agriturismo diffuso dove appunto accanto a questa ospitalità intorno alle casette recuperate in questi anni c'è anche la casa privata magari abitata dall'ultima signora anziana del paese, ma anche quelle seconde case che sempre più di frequente oggi si ripopolano e che sono di proprietà di persone che negli anni 50 sono emigrate, gran parte nel nord Italia, nella provincia di Milano e di Torino, qualcuna addirittura in Australia, che ha mantenuto la casa e oggi viene più volentieri perché c'è un ristorante, c'è la possibilità di far colazione nel borgo, ci sono i campi tutti recuperati ad orto, i pascoli, i nostri animali, quindi è insomma un luogo più ameno ed era proprio il sogno di mio padre che oggi possiamo dire che sta camminando e che i figlioli stanno portando avanti.
Ancora Barbara Maffei ci racconta come dal primo edificio di Apella il recupero si è esteso alle selve castanili, agli orti terrazzati attorno al borgo, alla produzione di miele, all'introduzione delle attività di ristorazione e trasformazione di accoglienza nell'albergo diffuso.
Nel cuore del paese c'è una casa storica che è stato il punto di partenza di quello che oggi è una sorta anche qui di ecomuseo diffuso che chiamiamo dell'Alta Valle del Taverone perché non coinvolge solo Apella ma anche Taponico e Tavernelle. La partenza è Casanardi perché è la casa dei due eroi del Risorgimento, Biagio e Anacarsi Nardi, che qui sono nati. fine 700, inizio 800, che sono considerati due eroi del primo risorgimento italiano, in quanto hanno fatto sia i moti di Modena che poi a Anacarsinardi la spedizione dei fratelli Bandiera nel 1844 e hanno dato una forte spinta poi al movimento di Mazzini, quindi sono considerati a tutti gli effetti eroi. E Licciana, il nostro capoluogo, nel 1933 si è dato il cognome Nardi. Con il Parco Nazionale e il Comune di Licciana, intorno al 2009 è stato realizzato un recupero di questa casa che, come tante altre abitazioni del borgo di Apella, era stata abbandonata per decenni e oggi è quindi un centro visita che gestiamo noi come agriturismo, centro visita del parco, ma anche un luogo della memoria, perché oltre alla sala dedicata ai due eroi del risorgimento c'è proprio un percorso di immagini, di attrezzi d'epoca che erano parte della comunità di Apella tra fine 800 e inizio 900, ma sono soprattutto poi le testimonianze fotografiche che la comunità, le persone anche immigrate ci hanno fatto avere, anzi con orgoglio vogliono che vengano presentate, perché lì ci sono le radici di tanti che ancora amano Apella, si sentono ancora parte di questo luogo, ma che poi per ragioni di scelte di vita, a volte anche imposte dalla sopravvivenza, si sono dovuti allontanare. Però quando tornano c'è questo anche turismo del ritorno delle origini, soprattutto da Melbourne, dove c'è una forte comunità e oggi poi con i social il contatto è in realtà continuo. Vengono volentieri a rivedere le immagini dei nonni, dei bisnonni, degli zii, degli amici, eccetera. E dunque è diventato anche un luogo di ricordi importanti per mantenere viva questa comunità rurale. Il progetto è ancora in essere perché appunto è molto dinamico, essendo diffuso, si sta completando poi una parte in una casetta del borgo dove sarà ospitato il percorso legato alla canapa, che insieme alla cassa nicoltura era un altro elemento chiave della tradizione lunigianese, soprattutto della Valle del Taverone, dove c'era il centro più importante di lavorazione di tessitura, a cui pervenivano addirittura dal Pontremolese, ma anche dall'Appennino reggiano e parmense, perché qua c'era una tradizione di donne che filavano molto importante e c'era anche una produzione importante di canapa, questo fino agli anni 50. Siccome il rischio era che questa cosa andasse completamente perduta, anche proprio il ricordo di quanto fosse nel quotidiano coltivare e lavorare la canapa, abbiamo ritenuto che fosse importante lasciarne una testimonianza, anche perché crediamo che possa essere un elemento interessante di prospettive future.
Tra i recuperi che stanno avvenendo in questa zona del parco dell'Appennino Tosco-Emiliano c'è anche quello della pecora zerasca o agnello di Zeri, che è un presidio slow food. Giancarlo Boschetti è un pastore che fa la transumanza in estate e produce formaggio dopo la mungitura.
Danno un contributo per il benessere animale, adesso sono 2 anni, ora c'è il veterinario che fa la domanda. Da Roma sono stato sorteggiato in tutta Italia, non ce ne sono stati altri, per il controllo, se c'è le misure, se c'è le stalle, però ho fatto questa legge, però mi ha detto complimenti. Quando uno che viene a fare il controllo ti dice complimenti, si mette la vita nelle pecore, dalla mattina alla sera, da un giorno all'altro, tutti i giorni, 365 giorni. Bisogna conoscerle loro, perché la mattina mi ha detto mi alzo, mungo, vado giù, mungo, a volte ci ridò il fieno, poi dopo quando è più triste l'inverno che c'è meno erba, vengo su, caglio il latte, faccio colazione, se avrei il tempo parto con i panini al pascolo anche alle 11, mezzogiorno, fino alle 4 adesso, poi di primavera fino alle 8, dipende gli orari. Poi si mettono dentro, governarle, mungerle, sistemare tutto e poi a casa. La sumanza quella da fine giugno, dipende, primi di luglio, in provincia di Parma, tutte quelle fotografie di sua Montenave, manda al posto. E lì la sua è peggio che qua, basta, sempre con loro. La su se c'è qualcuno che mi aiuta, e se no la mattina bisogna alzare, fa mungere, fare il formaggio, la ricotta, qua lo porto su, lo fa mia moglie o la Francesca, ma giù lo devo fare io. Non c'ho corrente, c'ho un pannello solare. Inbox in la mera, visto che il parco e tutti i compesi, nessuno. A 50 anni quel box lì esiste. Io dormo in una roulotte e mangio e faccio un po' di formaggio così nel box in la mera. Quindi sono con me, sono la mia vita come le pecore. Ce ne ho 3 alla stalla e sono tutti i giorni con me, in continuo. E lassù però la mungia fa il formaggio, poi bisogna portare le ricotte giù al paese, i miei cognati che hanno il panificio. A volte c'è un ragazzo, mi dà una mano. a volte l'erbe, a qualcuno c'è quasi sempre. Dobbiamo portare giù il fuoco le ricotte, poi portare sul pane fresco, poi farsi i panini, partire al pascolo, tutto il giorno fino alle 8 di sera con loro. Quando si ritorna a mungere, farsi da mangiare, fare il formaggio, la ricotta, quando sono nato. Là era mio padre, eravamo insieme. Ho fatto 45 anni con lui. Poi è morto da un infarto 12 anni fa, improvviso, la sera ha munto le pecore e la notte è morto. Lo faceva lui, lo faceva mio nonno. Da 13 anni, ho fatto la terza media e basta. Sempre dietro alle pecore, sempre la transumanza. La sua è una foto di dove andiamo d'estate. Era di 30 anni, avevo ancora i capelli neri anch'io. E faccio due tappe, perché un po', una mi fermo qui al passo della Gastrello, c'è un'abbazia a Linari. I primi prati per arrivare a Linari sono io, e Paolini, quelli di Massa. Poi vengono loro. Cioè, una volta stavamo lì, perché adesso dove vado ora in montagna sono 33 anni che andiamo là. Quest'anno sono stati 33 anni quando è nata mia figlia. Prima però stavamo qua. E allora abbiamo un box nella mira anche lì dove stavamo una volta e mi fermo lì 2-3 giorni, c'è un po' di prati per fare un po' di tappa, sono più vicino e poi... No, di lì a là ci vorranno 5 ore, tutto un viaggio. Con i campanacci attaccati come una malattia, sono tutte una melodia queste. Dipende quanti ne metti, io ne proprio. Ma io le fanno lo stesso, però ne metto uno per pecora. A volte i pastori non è che avevano 15-16 campani, dal grosso come quello più lungo lì e poi andavi a scalare al più sì. Piccolo, era una musica. Adesso è una mia malattia quella, passione, c'ho la casa piena in casa.
Sentiamo ancora l'allevatore di pecore zerastre in Lunigiana, Giancarlo Boschetti, sulle difficoltà di questa produzione, dei parassiti anche per la presenza di fauna selvatica.
Abbiamo lo spazio qua e un po' gli agriturismi, c'è un paio di negozi giù a Liciana che una volta a settimana ci portano qualcosa, ma più che altro è tutto privato. Adesso poi se ne fa poco perché ci sono gli agnelli, dopo se levo gli agnelli un po' di più si fa a Natale, è il periodo che se ne fa meno adesso. Poi i pascoli qua non è che finora c'è stata l'erba, ormai finisce, ci vuole fieno fioccato in stalla e dargli più da mangiare in stalla. La vita è questa, sempre con loro. Bisogna conoscere le pecore per fare questo. Ma a me vecchie non mi vengono perché c'è una buona richiesta di vendita, la vita via. 10 a 1, 5 a un altro. Adesso non ho ancora potuto vendere per la lingua blu, c'è bloccato. Il blu tongue c'è blu in comune. Io non ce l'ho neanche nel mio comune, cavolate delle leggi che è un moscerino, morirà adesso il moscerino con sti freddi, non lo so se lo porta, però se no avevano già venduti. Stasera per dire quattro capre e un montone, il montone va un pastore a Lucca e quattro capre a Pietrasanta le posso vendere. Via l'ho vendute e le porto al camionista stasera. Però volevano anche delle pecore verso Pisa, no, non si poteva vendere sotto Pisa. Cioè tutti, perché è bloccato con la lingua blu? Se c'è un focolaio... Prendono un compasso e fanno 20 km intorno. Un moscerino non è una malattia che si attacca una con l'altra, è un moscerino, una zanzarina che se la colpisce, infatti dovrebbero essere trattate da 7 giorni, ma erano già trattate 2 volte. E sì, ci sta sopra, io ho già trattato le pecore in montagna prima di scendere, che quest'anno sono sceso 20 giorni prima per quello, perché ce l'avevo intorno lassù. O scendo. Il veterinario mi ha detto o scendi entro 2 giorni o ti compri una stufa per l'inverno. Anche se chiudevano, scendevano, avrò il diritto di tornare a casa, non lo so. Era lo Stato Prado, che dovevo dire, ma ero monchio, c'è un podere. Ero sceso lì perché 40 giorni dalla montagna scendi, è sempre provincia di Parma, però c'è un bel posto, c'è un casolare storico, molto bello, ma io cani maremani non ne ho, faccio io il maremani, sempre con loro, con i miei cani, per ora attacchi dai lupi no, essendo al pascolo, però su in montagna quando eravamo lì una pecora non mi sono accorto al giorno che partoriva, pioveva in continuo, alla notte dalla roulotte ho sentito il campano che rientrava. Però non pensavo, ho detto avranno aperto la porta perché l'altra avevo in stalla. Diluviava, sicché mi sono messo le cappotte, sono sceso, era davanti, come l'ho visto, ho detto questa ha partorito. L'agnello gli era mangiato e a lei gli ha fatto uno sbrego di 4 dita in una coscia. Era tutta strappata in una coscia, però è riuscita a scappare, l'ho salvata, è ancora giù. E da allora ce l'avevano sempre intorno, che la sera che sono sceso era di lunedì, la domenica sera c'erano anche loro, alle 11 lì nel prato c'era il lupo. Come facevi a mettere le pecore nella rete elettrica? Se ti arriva te le... No, la sfondano, e sono massesi, hanno le corna, si attaccano alla rete e si ammazzano a metà. E ora in stalla, poi un po' il tempo, un po' il tutto, era tutta la rovescia, un po' la lingua blu, sono venuto via 20 giorni prima.
Lasciamo temporaneamente l'Appennino per le Alpi e affrontiamo la situazione nei boschi dopo la tempesta Vaia della fine di ottobre del 2018. C'è stata infatti la moltiplicazione della presenza del bostrico che attacca le piante malate. Ce ne parla nelle storie agroalimentari Paolo Ambrosoni, che ha letto il libro Sotto Corteccia.
Sotto Corteccia, un viaggio tra i boschi che cambiano, di Pietro La Casella e Luigi Torregiani, Pippo l'edizione, prefazione di Marco Albino Ferrari. Pietro La Casella è un antropologo e scrittore interessato ai temi della montagna e vive in Veneto. Luigi Torregiani, dottore forestale, giornalista, collaboratore della rivista Cervo dell'Alta Montagna, vive in Toscana. Era il 29 ottobre 2018 quando lungo l'arco alpino arrivò un ciclone extratropicale, denominato Tempesta Vaia, che distrusse 40.000 ettari di bosco. Dopo di lei, un piccolo coleottero, il bostrico, ha fatto il resto, distruggendo finora circa altri 34.000 ettari. Nessun essere alieno o esotico, arrivato da chissà dove, era sempre stato lì, era uno di casa. Sullo sfondo i cambiamenti climatici che rendono più frequenti e intensi i fenomeni naturali conosciuti. Un libro, una sorta di diario a quattro mani, racconta, con le lenti differenti dell'antropologo e del forestale, un fenomeno che ha sorpreso tutti, cercando di capire le cause e di pensare al futuro. Un viaggio anche fisico, dal Passo del Tonale al Vajon, passando per la Val Badia e la Val di Fassa, per vedere, documentare, cercare di capire cosa sta succedendo tra il racconto biografico e la curiosità scientifica di chi, mosso dalla passione, non si rassegna né al dato di fatto, né ai luoghi comuni e alle facili soluzioni. Un racconto corale con un profondo senso di spaesamento, che parte dalle domande di ognuno degli autori che cercano risposte ascoltando voci di chi sul territorio si occupa di forestazione e ci vive. Un racconto corale con un profondo senso di spaesamento che parte dalle domande di ognuno degli autori che cercano risposte ascoltando voci di chi vive sul territorio, si occupa di forestazione, vive nei e con i boschi e guarda ora, con stupore ma anche con disincanto, cosa un piccolo insetto riesce a fare, quanto e più di ciò che fece il vento, un cambiamento repentino, inaspettato e indesiderato. Il bostrico ha regolare residenza nei boschi colpiti dalla violenza della tempesta, è un elemento importante dell'ecosistema e svolge un compito utile di selezione ecologica, colpendo le piante di peccio, l'abete rosso, quello degli alberi di Natale, attaccando e facendo morire i più deboli per lasciare spazio agli esemplari migliori, così da permettere che il bosco si rinnovi. Un'impietosa selezione naturale che crea legno morto, che serve a funghi, insetti, uccelli, che lentamente lo degradano per garantire la vita nelle foreste. Dopo quella notte aveva trovato migliaia di abeti sradicati, stressati e morenti, carichi di sostanze attrattive, e si era messo al lavoro. L'antropologo, guardando dalla finestra di casa sull'altopiano di Esago, vede macchie color ruggere diffondersi nei boschi e si chiede cosa sta succedendo. Per trovare la risposta telefona al forestale e assieme percorrono un cammino fatto di incontri, studi, ascolti, visite, che ha portato alla stesura del libro, un racconto diaristico che conduce per mano a cercare di capire cosa è successo, perché e cosa succederà. L'imputato è lui, il bostrico, Ips typographus, un minuscolo coleottero che per sopravvivere scava sotto la corteccia dell'abete rosso un intreccio di gallerie, una sorta di tatuaggio tribale che interrompe il flusso vitale della linfa e che da presenza endemica è diventato epidemico. Al di là del fattore scatenante di Vaia, quali sono le cause che hanno portato a questa situazione? È qui che si fa strada la questione montana e la gestione forestale tra monocultura dell'abete rosso, biodiversità e servizi ecosistemici. Come si chiamano oggi tutti i benefici che noi traiamo dalle piante, in questo caso dal bosco, legno, frutti, funghi, fauna selvatica, acqua potabile, protezione dell'erosione e paesaggio. I boschi di abete rosso, la specie forestale più importante del mondo, sono spesso ecosistemi semplificati, monospecifici e coetanei, e per questo fragili. Sono stati realizzati nel tempo per il valore del suo legno, perché di rapida crescita e facile da coltivare, e per tutta l'economia che ha portato con sé, legno da costruzione ma anche legno di risonanza, per tavole armoniche e di strumenti a corda. Prima della tempesta si stima fossero 390 milioni gli alberi di abete rosso presenti nelle nostre montagne, distribuiti su 586.000 ettari. Serve una gestione forestale, aumentare la naturalità dei boschi, passare da boschi monospecifici e coetanei a forme più stabili e resilienti, diversificando le specie per garantire un equilibrio sostenibile in grado di generare servizi ecosistemici ed economia. Serve più vita in montagna per prendersene cura, per trasformare quel dolore in futuro, coltivare e custodire, consapevoli della complessità del problema. Come sottolinea nella prefazione Marco Albino Ferrari, il bostrico è causa delle macchie color ruggine nel paesaggio montano, ma anche sintomo di qualcosa di vasto e pieno di interrogativi. Sotto corteccia, un viaggio tra i boschi che cambiano, di Pietro La Casella e Luigi Torregiani. Pippo l'edizione, 301 pagine, 16 euro.
torniamo al nostro itinerario nel paesaggio storico naturale agricolo di Milano attraverso la letteratura. Il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e supporto della Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di letture anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi, tra Milano e il Ticino, sentiamo un brano tratto da Vita di Filippo Maria Visconti di Piercandido Decembrio, selezionato dall'agricoltore filologo Niccolò Reverdini e letto dall'attrice Giovanna Bozzola alla cascina forestina di Cisliano nel Parco Agricolo Sud Milano.
Ci stiamo allontanando dalla città verso il Ticino e l'immagine, questo è un disegno del Pisanello di prova per la medaglia, raffigura il profilo di Filippo Maria Visconti. C'è un testo bellissimo, anche accessibile, c'è un'edizione nella piccola biblioteca Adelphi, che ha per titolo Vita di Filippo Maria Visconti ed è stato scritto da uno storico umanista di nascita pavese ma milanese parzialmente, che si chiama Piercandido Decembrio. In questo testo c'è una descrizione viva, diretta, molto immediata della vita del duca, non solo della vita milanese, ma anche di quella legata alla campagna. Come abbiamo ricordato, i Visconti prima e poi gli Sforza sono dei grandi amanti della caccia, e ora lo sentirete. Era un personaggio curioso, pensate che ad esempio si muovevano lungo la campagna attraverso delle imbarcazioni che gli consentivano di raggiungere tutti i suoi castelli, quindi abbiamo detto castello di Porta Giovia, il castello sforzesco di Milano, castello di Cusago, castello di Abbiategrasso, castello di Gevano. Lascio a Giovanna la parola per gustare questa pagina molto concreta e immediata del decennio.
Tra le residenze di campagna Filippo Maria Visconti visitava con più frequenza quelle non distanti da Milano, la Rocca di Cusago, posta tra boschi verdeggianti e macchie di alberi, dove poteva darsi tutto alla sua passione per la caccia. Da lì partiva alla volta del non lontano castello di Abbiategrasso, quando non si dilungava fino a Vigevano, ragguardevole per il suo frequentatissimo mercato, la Rocca e il Palazzo Ducale. Nel suo andar per uccelli, numerose anche volte che capitò a Galliate, poiché lì la campagna si spalancava davanti in tutta la sua uniforme vastità. Si diede anche a derivare da Milano una rete di navigli attraverso i quali poteva raggiungere quasi tutte le località delle sue frequentazioni con una imbarcazione strutturata in modo da ripetere l'aspetto della sua camera e della sala delle udienze. Così si lasciava trasportare prima a Cusago, poi ad Abbiategrasso, quindi a Beneguardo e a Pavia, quando troppo grasso ormai per cavalcare, preferiva imbarcarsi su quella che chiamano anche carretta e che era trascinata da cavalli in marcia sull'Alzaia. Nel suo uscire dalla città lo seguivano un corteggio di sontuosi carri e una quantità di muli e di cavalli splendidamente bucati. Progettò anche un naviglio per il quale si potesse andare da Abbiategrasso fino a Vigevano mediante un sistema meccanico di acque che si alzano a colmare i dislivelli. Le chiamano conche e dicono anche che Filippo Maria Visconti preferisse i cibi più comuni, rape soprattutto, che si faceva portare spesso e regolarmente da Como. Da quando era piccolo si era abituato al pane di miglio e di frumento, ma nella confezione pretendeva dal fornaio che inventasse forme continuamente nuove e con la sola eccezione del temolo quasi non gradiva pesce. Il vino prima usava diluirlo un po', ma finì col berlo sempre più puro. Tra le carni preferiva quelle di vitello, di capretto e di pollo. Pernice, fagiano o coturnice, senza alcun condimento, erano i piatti di quando decideva di indulgere alla gola e che si diede a desiderare, soprattutto dopo che gli furono vietati per non poter reggere ogni grasso. Era avido di quella vivanda fatta con uova e formaggio detta farcito. Mangiava volentieri il fegato dei polli e degli uccelli o quello del cinghiale o del vitello una volta che ingrassò. Ed erano tutte portate che arrivavano a tavola senza alcuna etichetta. Tra le frutte niente gli andava di più delle fragole e delle pesche, oppure delle pere o delle mele del paradiso cotte nel formaggio. ma tutto il resto gli era tal punto sgradito che nemmeno da malato, nemmeno costretto a letto, si indusse mai ad assaggiarlo.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria.
Yeah.
Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. Torniamo nelle terre alte della Lunigiana al recupero dei castagneti nel parco dell'Appennino Tosco-Emiliano nel borgo di Apella del comune di Liccianardi. L'agriturismo Montagna Verde sta estendendo il lavoro nel recupero delle selve castanili e alla monitura delle castagne. Sentiamo ancora Barbara Maffei.
Riandare a prendere la farina. Ora abbiamo detto, soprattutto poi, una cosa che ci ha sempre un po' logorato è che un prodotto che nasce senza glutine, che tu nell'etichetta devi scrivere può contenere tracce di glutine, perché purtroppo tutti i muleni della Lunigiana, chiaramente ai tempi non c'era il problema della celiachia, non sono organizzati per la separazione, diciamo, con garanzia di non contaminazione da glutine. Nel locale accanto però loro purtroppo non se la sentono, non hanno fatto investimenti ancora proprio per compartimentare. E a me quello un po', ma sempre, perché dico, una delle poche cose, che una delle poche farine che nasce da glutine. E poi io sono certificata bio, stesso discorso, non potevo mai valorizzarlo anche come certo. Bio, oltre che come DOP. E alla fine quindi abbiamo visto che con la regione toscana c'era un bando, ma si parla del 2020, sa te, io ho fatto domanda, non ero ovviamente rientrata, poi si vede che abbassi, scorri, mi ha detto, te prova, io lo faccio a prescindere, però nelle fatture mettici il rimento del, anche se non ci sei ancora dentro. E infatti mi hanno ripescato e adesso ho rendicontato, vedi che ho messo il cartello, però non ho ancora avuto proprio, però io ho fatto tutto come, quindi se una parte di un intervento così oneroso potesse essere, visto insomma che i concetti per la sostenibilità dei principi del PSR ci dovrebbero essere tutti, e speriamo, quindi quello mi potrebbe riaiutare un po'. Al di là di tutto lo volevo fare perché così ho la mia farina bio, DOP e senza glutine, senza che poi è un'eccellenza, no? Per aumentare anche il valore aggiunto, perché il discorso qual è? Ora vabbè, c'è stato un problema che nonostante io per esempio avessi 18 ettari di castagneto mantenuto a frutto, ho raccolto pochissimo, quindi ci siamo resi conto che non è vero che c'è sempre un'ottima produzione anche se hai tanti castagneti. Mi ha proprio faticato ad avere quei 100 quintali e mezzo di castagni. Però in tempi normali, comunque, avendo un bel po' di farina, l'idea era anche provare nuovi mercati, perché poi magari provi nuovi mercati, riesci anche col fatto che più senza glutine alzare quel pelino per renderla economicamente più sostenibile, che hai quell'introito che ti serve per mantenere i castagneti, perché sennò il problema è che sono pochissimi incentivati a mantenere questi benedetti castagneti, che è il nostro patrimonio agricolo e culturale più importante. Quindi l'idea era riuscire a valorizzare la farina e fare poi trasformati anche senza glutine.
Sentiamo Barbara Maffei su come nel laboratorio di trasformazione inventano nuovi prodotti a base di farina di castagna, anche con un po' di fatiche per la burocrazia.
La parte sopra è il locale di trasformazione, ovvero dove andiamo a confezionare. Abbiamo finito ieri di chiudere l'ultimo lotto, sì, infatti devo ancora sistemarci. Confezionarla e poi una volta che è confezionata quella, poi vabbè c'ho quei giorni che confeziono quella di mais, però lo userei pochissimo. L'idea ogni tot, abbiamo già fatto degli esperimenti con Luca, fare questi trasformati con almeno il 51% di farina di castagne, quindi poterli considerare agricoli a tutti gli effetti, biscotti agricoli di castagne, e mettendo una piccola percentuale che però potrebbe anche essere zero, perché Luca, mettendoci solo lo zucchero e le gocce di cioccolato, che poi cioccolato ci piacerebbe usare tipo Steiner perché è a chilometro zero, fare questi biscotti senza glutine, però volendo faremo delle prove magari mettendo un pochino di farina di riso, un pochino di grano saraceno, che sono sempre piccole percentuali per mantenere l'aroma della farina di castagne principale e il fatto che sono proprio come prodotti agricoli, no? Perché quindi il laboratorio sopra con il che già facciamo, il gelato a base di farina di castagne, sorbetto e gelato già ampiamente testati durante l'estate. E infatti abbiamo la macchina del gelato che adesso abbiamo messo tutto coperto perché sennò con la farina, ora appena ripuliamo rimettiamo quella, l'impastatrice, e ci rimettiamo quella che abbiamo macinato il mais febbraio marzo, fare un po' di esperimenti, che tanto giù siamo più tranquilli, per uscire con un bel prodottino dove posso anche scriverci farina, perché poi devi fare tutta una trafila per poter scrivere biscotti a base di farina di castagne della Lunigiana, dopo devi avere anche lì un'autorizzazione del ministero, ti sembra facile che te la usi, ma non lo puoi scrivere, devi essere autorizzato, devi dare anche i registri, tipo per cui il 99% delle persone non certifica dopo la farina di castagne, perché c'è un malloppo così di documenti. Ogni passaggio che faccio anche interno, questo locale era un fienile e magazzino di un signore che è morto intorno agli anni 60, era rimasto abbandonato, fatiscente, tetto crollato, eccetera. Le poche foto vecchie ce le ho, devo ancora mettere tutto, perché poi che abbiamo ristrutturato e siamo partiti con la macinazione. E come tutte le cose, qui ad Apella non c'era il mulino di comunità, era Taponecco. A Taponecco, vicino al fiume, era il mulino di Apella e Taponecco comunitario, che era sulla via cosiddetta la grande via che portava al passo del Lagastrello, meglio a Linari, perché non passava da Tavernelle, ma da Tavernelle andava a Taponecco, da Taponecco scendeva al mulino.
Il recupero delle selve castanili della Lunigiana, come abbiamo appena sentito, così come quello della pecora zerastra o agnello di Zeri, Prezioso Slow Food, sono due esempi di come si possono reinsediare le terre alte. Legambiente ha elaborato un piano per la conservazione dell'Appennino settentrionale. Ce lo racconta Matteo Tollini, coordinatore locale del progetto APETO e Appennino Parco d'Europa Tosco Emiliano, ripristino praterie e foreste.
Un progetto che è stato anche una sfida, anche scientifica e culturale, che è il progetto APETOE. Abbiamo presentato il prodotto finale, che è il piano per la conservazione dell'Appennino settentrionale, nello specifico l'area dell'Appennino tosco-emiliano, che prende anche le Alpi Apuane. Il risultato di questo progetto sono decine di azioni che basano l'obiettivo di migliorare la conservazione della natura dell'Appennino tosco-emiliano sul recupero delle attività tradizionali, perché abbiamo associato le attività che si facevano in Appennino, dalle praterie ai pascoli con i pastori, dalla selvicoltura tradizionale alla castanicoltura, come un fattore di conservazione e anche di moltiplicazione della biodiversità. È stata una sfida importante, addirittura stiamo cercando di individuare e quantificare i servizi ecosistemici che le popolazioni di montagna offrono con queste attività e cercare di garantire un sostegno per invertire la tendenza molto marcata allo spopolamento e all'abbandono. Quindi abbiamo associato l'abbandono del territorio da parte dell'uomo non come un miglioramento della natura ma come una perdita di biodiversità. Una delle azioni che abbiamo presentato, possibilmente candideremo anche a ulteriori sostegni da parte della fondazione che gestisce il progetto, che è una fondazione che fa capo all'Università di Cambridge. Una delle azioni su cui ci siamo focalizzati è il recupero dei castagneti da frutto, che sebbene è considerato un habitat seminaturale, in realtà dagli studi ormai anche consolidati si è dimostrato che questo tipo di frutteti, che non sono frutteti, difatti vengono chiamate selve, sono dei veri hotspot di biodiversità. Sono anche tra i pochi esempi in Appennino di boschi vetusti, dove si trovano i grandi patriarchi, dove i grandi castagni hanno una capacità di offrire habitat impensabili e addirittura creano un suolo che ha una delle più alte biodiversità. Per questo abbiamo creato anche delle azioni dove cerchiamo di mettere in rete i castagneti vetusti che sono dislocati ancora, in parte utilizzati tra l'Appennino e le Alpi Apuane, per creare una specie di corridoio ecologico che però sarà meglio garantito se la coltivazione e la manutenzione dei castagneti da frutto sarà attiva e ci saranno le comunità di queste zone che potranno continuare la castanicoltura e un'attività tipica di questa zona che è la produzione della farina di castagne. Siamo al crinale tra la Valle del Magra e la Valle del Serchio, tra la Lunigiana e la Garfagnana. Queste sono due valli che hanno ottenuto la denominazione di origine protetta europea della DOP proprio per questa grande cultura della farina di castagne che noi con questo processo associamo anche non solo a garantire e salvare una tradizione culturale, ma anche alla conservazione di habitat di biodiversità.
Il biologico cresce negli agriturismi e nelle piccole produzioni, ma anche nella grande distribuzione. Si è da poco concluso in Italia, Francia, Germania e Danimarca il progetto europeo Made in Nature di sostegno ai consumi di ortofrutta biologica. Nell'indagine finale su un campione di 800 interviste è emerso che in Italia negli ultimi 3 anni più della metà delle persone hanno incrementato gli acquisti di ortofrutta biologica e che oltre il 50% lo fa perché fa bene anche all'ambiente. Sentiamo la direttrice di CSO Italy, Consorzio Servizi Ortofrutta, Elisa Macchi.
Emerge che per quanto riguarda il biologico, il consumatore sta acquisendo sempre più consapevolezza perché c'è un indice di penetrazione elevatissimo. In tutti e 4 i paesi di riferimento in cui abbiamo fatto questa intervista, e oltre il 90% dei consumatori hanno dichiarato di acquistare comunque biologico. Emerge anche una certa soddisfazione nel dichiarare di averne acquistato anche di più rispetto ai 3 anni precedenti. Emerge che intervistando quel 10% di consumatori che non si sono mai avvicinati al biologico, uno dei motivi, oltre alla leva del prezzo, perché il biologico costa di più, è anche quello perché richiedono una maggiore informazione su che cos'è il biologico, richiedono maggiore visibilità al punto vendita, maggiore presenza, e quindi su questo bisogna lavorare.
Nella vostra ricerca non ho visto i mercati rionali o i mercati ambulanti, sono compresi?
In questa ricerca noi abbiamo chiesto dove prevalentemente acquisti il biologico, soprattutto in Italia ma anche in Francia, è risultato soprattutto presso il supermercato, quindi i punti vendita della grande distribuzione, più del 60%, a seguire i negozi specializzati, non tanto i mercati rionali ma più i negozi specializzati, quelli che noi chiamiamo comunemente fruttivendoli, che deve essere sempre il negozio di fiducia, e questo ci dice che comunque c'è molta attenzione da parte del consumatore italiano. Scelgo il punto vendita dove acquistare i miei prodotti e di conseguenza ho una certa attenzione anche per ciò che riguarda il cibo e quello che vado ad acquistare. In generale, anche in base ad altre ricerche che noi abbiamo fatto, comunque il biologico viene acquistato soprattutto verso i punti vendita della grande distribuzione.
Nel calo dei consumi del 22-23 che adesso sta modificando, c'entra ovviamente l'inflazione che sul biologico ha avuto ancora più peso.
Sì, nel calo dei consumi 2022, se parliamo solo di ortofrutta, quello che posso dire è che allora sicuramente ha inciso anche il calo produttivo. L'Italia, che è uno dei principali paesi produttori di ortofrutta a livello europeo, ha subito molto i danni del cambiamento climatico, e d'altra parte l'agricoltura credo che sia il settore che ne risente di più. Abbiamo avuto gelate, problemi fitosanitari, insetti alieni, così, quindi per tante filiere, pensiamo alle pere, al kiwi, alle pesche nettarine, abbiamo prodotto veramente poco. Allora si potrebbe rispondere, ma perché il consumatore sa che si è prodotto poco e acquista meno? No, ma quando ci sono così poche produzioni è chiaro che la campagna di commercializzazione è più breve e ci sono meno referenze sui mercati e quindi si acquista anche meno prodotto. Quindi questo è uno dei fattori principali che ha inciso sia sul convenzionale che sul biologico. Poi ricordiamo che il 2022-2023 sono stati anni in cui l'inflazione è cresciuta molto, i prezzi sono aumentati, non solo dell'ortofrutta, che l'ortofrutta ha avuto anche la giustificazione di queste basse produzioni, quindi quando c'è la domanda che supera l'offerta è chiaro che il prezzo aumenta, ma di tanti anche i prodotti, siamo tutti consumatori, prodotti energetici per la casa eccetera eccetera. È chiaro che di fronte a questo aumento dell'inflazione la famiglia ha cercato di ridurre un po' le spese, e c'è un'indagine fatta molto bene da Istat che dice proprio che il 30% delle famiglie italiane ha dichiarato che di fronte a questo aumento dell'inflazione ha cambiato la modalità di acquisto, ma soprattutto ha diminuito la spesa per i beni alimentari e quindi anche per l'ortofrutta.
Sul prezzo dell'ortofrutta e del biologico abbiamo chiesto alla direttrice del CSO Italy, Elisa Macchi, che cosa si può fare.
Io credo che quello che noi possiamo fare sia ridare reputazione e consapevolezza dell'ortofrutta verso il consumatore. Le dico un dato molto che secondo me in pochi sanno. Ho appena detto che c'è un'alta percentuale di famiglie che ha modificato la spesa per fare i conti alla fine del mese riducendo la spesa alimentare. Se guardiamo i dati, l'ortofrutta sulla spesa complessiva di una famiglia incide per il 3-4% del totale. Quindi se io decido di mangiare meno frutta e verdura, a livello economico vado a incidere sul 3-4% della mia spesa familiare. Allora, c'è una vera consapevolezza da parte del consumatore che questa attenzione che io metto nell'ortofrutta poi quanto mi fa risparmiare alla fine del mese a fronte del valore dell'ortofrutta nella dieta e ai benefici che noi traiamo mangiando ortofrutta? Quindi secondo me dobbiamo cominciare a raccontare un pochino meglio la nostra ortofrutta.
Tema prezzo è sempre il grande ostacolo.
Tema prezzo è chiaro, si è detto precedentemente, è un ostacolo sia per il biologico che per l'ortofrutta in generale. Anche perché io credo che ci abbiamo fatto caso tutti, no? Quando si parla di aumento dell'inflazione, quello che si vede in tutte le pubblicità, in tutti i telegiornali, in tutte le trasmissioni, è il carrello della spesa con dentro l'ortofrutta. Io non vedo una pubblicità contro, non so, i rincari dell'elettricità, del gas, dei grandi marchi della pasta, dello zucchero. Io vedo l'ortofrutta generica e poi si parla della zucchina che in quel mercatino rionale di chissà quale paese costa 9 euro al chilo. Questo, secondo me, dà una percezione sbagliata al consumatore del valore dell'ortofrutta. Cioè noi diciamo che l'ortofrutta è cara perché costa 3 euro al chilo, ma io con 3 euro non compro un caffè e una brioche alla mattina per fare colazione. Quello non è caro, ma portare a casa 4-5 mele con 3 euro al chilo, quello diventa caro. Bisogna modificare questo paradigma.
Per il direttore di Almaverde Bio Paolo Pari è possibile far crescere i consumi di ortofrutta biologica con una differenziazione dei prodotti. Sentiamolo.
Anche nell'ortofrutta biologica oggi la produzione è in grado di offrire diverse tipologie nell'ambito della stessa specie, diversi formati di vendita che si possono presentare al consumatore con prezzi diversi, perché effettivamente come nel convenzionale ci sono nell'ambito delle mele, delle arance, dei clementini, dei kiwi, ci sono i prodotti che hanno un determinato prezzo, altri ne hanno. La mela grossa, bella, costa di più della mela piccola venduta, cioè quindi anche nel biologico bisognerebbe organizzare l'offerta in questo senso, in modo tale che al consumatore presenti sia un top di gamma ma anche un prodotto con un formato convenienza.
In questo modo potrebbero crescere i consumi di biologico?
Sicuramente sì. Sicuramente sì, anche perché noi lo stiamo sperimentando, lo stiamo verificando con mano, che quando tu riesci nei prodotti stagionali alto vendenti fare una scala prezzi, perché poi adesso attualmente non si parla di un mare magnum di referenze, oggi il prodotto stagionale alto vendente sono clementine, arance, kiwi, mele, limoni perché è un prodotto di servizi, ma questi sono più o meno gli stagionali altovendenti. Allora nell'ambito di questa offerta ci possono essere praticamente, non so, il kiwi calibro grosso venduto a un determinato prezzo, il kiwi col calibro più piccolo che viene venduto a un prezzo più basso, che si avvicina magari maggiormente al prezzo del convenzionale, che può attirare quel consumatore che dice mi interessa il biologico ma non posso perché nella sua mente costa molto.
Qual è il vantaggio del prodotto biologico? Perché è meglio del convenzionale?
Non è meglio, offre determinate garanzie. Il prodotto biologico arriva alla fine di un processo produttivo che è certificato a norma di legge. È diverso per questo, che dà determinate garanzie. Dalle garanzie che in campagna si è usato una determinata tecnica produttiva, garanzie che il prodotto finito offre determinate caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza.
Dal punto di vista della qualità?
Dal punto di vista della qualità, il discorso qui è molto... Quello che dico io, se una varietà di fragole geneticamente è cattiva, non è che col biologico diventa più buona. Cioè se ha pochi zuccheri, non è che il biologico diventa più zuccheri. Quindi il biologico ha bisogno di innovazione di prodotto come il convenzionale, per cui tutto quello che migliora la qualità genetica di partenza, il biologico non può fare nient'altro che giovarsene.
Voi che cosa trovate come ostacolo maggiore alla vostra crescita?
Forse magari gli spazi sul mercato.
Puntate a quello.
Noi possiamo allargare il mercato sulla base dei presupposti che le dicevo prima, sulla base di proposte, di opportunità, perché chiaramente la produzione oggi offre tante possibilità per poter andare sul mercato e rivolgersi al consumatore in maniera articolata e differenziata, per cui puntiamo a questo.
Le catene ci sentono?
A volte sì, a volte no, però anche loro le aperture le danno nella misura in cui si trovano a concordare questo aspetto, ma io penso che nel futuro si debba instaurare una maggiore collaborazione.
In questi anni di inflazione alta ci sono state difficoltà?
No, no.
Paradossale?
Paradossale, perché il tasso di inflazione del biologico è stato minore che nel convenzionale. Essendo un prodotto un po' più alto, poi stabile, non ha inciso più di tanto.
Quindi in questo si spiega il fatto che i consumi del biologico sono ripresi in questo
periodo? Può anche darsi. Io adesso non ho dati per poter dire una cosa così, però è un'impressione.
Beh, il suo osservatorio però non è piccolo.
No, però dico, non è tutto il mondo.
Certo, non è scientifico, se vogliamo metterla così.
Infatti, posso essere certo, dico, sono abbastanza sicuro, però non è che posso darlo per certo.
I prezzi degli oli vegetali sui mercati mondiali sono in crescita dall'inizio della guerra in Ucraina. Ci racconta la situazione per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano.
Un mercato poco conosciuto che vale oltre 350 miliardi di dollari. Stiamo parlando degli oli vegetali per l'alimentazione umana che sono finiti sotto i riflettori durante la bolla speculativa prodotta dalla guerra in Ucraina. L'olio che pesa di più sul trading internazionale è quello di palma e non a caso i contratti future sono di base alla borsa malese, dove vengono scambiati a circa 1 euro a tonnellata, la metà del picco dell'aprile 22 quando si erano raggiunti oltre i 2 euro per effetto della guerra. Ma la crescita dei prezzi rimane comunque costante, nonostante il principale mercato mondiale degli oli vegetali sia l'India, dove l'olio di palma negli ultimi anni è stato parzialmente soppiantato dall'olio di soia e da quello di senape. Quest'ultimo in particolare perché ha prezzi bassi e non è condizionato dalla speculazione finanziaria che invece coinvolge e investe sia la palma che la soia. Tutto il comparto risente poi dei cambiamenti climatici. La raccolta di semi negli ultimi 2 anni ha evidenziato contrazioni anche superiori al 25% per effetto dell'alternanza tra siccità e alluvioni e questa instabilità ovviamente coinvolge un po' tutto il mercato degli oli vegetali, anche di quelli che vengono utilizzati in particolare per le attività legate ai biocarburanti. L'India, dicevamo, è il primo mercato in assoluto perché gli oli vegetali sono un componente fondamentale dell'alimentazione per oltre 1.200.000 persone e negli ultimi anni ha condizionato estremamente l'andamento dei prezzi perché le variazioni sono state molto importanti. Nel solo mese di gennaio, per esempio, le importazioni dell'olio di palma sono scese del 46% rispetto al mese precedente, a un livello più basso da marzo del 2011, e questo perché i costi di raffinazione e in generale i prezzi sul mercato sono cresciuti in un modo che non è assorbibile dalla domanda popolare indiana e quindi la gran parte dell'attenzione e degli operatori del settore si è spostata sull'olio di soia, che ha quasi soppiantato complessivamente l'olio di palma negli ultimi 7 mesi. Poi, appunto, come dicevamo, da questo olio di senape, che in realtà è un'estrazione meccanica e pressatura dei semi di senape insieme con l'acqua, che però restituisce alla fine un prodotto estremamente performante nella cottura e anche con elementi salutistici nettamente superiori rispetto a quelli garantiti, o meglio non garantiti ma dannosamente prodotti dall'olio di palma. Questo è il panorama principale che, come si vede, per noi europei che siamo abituati in particolare in Italia a considerare l'olio vegetale e l'olio di oliva, è piuttosto interessante e da un certo punto di vista un po' sconvolgente, perché il mercato mondiale è fatto da criteri e da logiche ben diverse e con una domanda che è sempre crescente.
Torniamo ancora al paesaggio naturale e agricolo della città metropolitana con un'altra lettura del Teatro Franco Parenti per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino. Si tratta di un brano di Carlo Emilio Gadda tratto da Terra Lombarda e selezionato e letto dall'agricoltore e filologo Nicolò Reverdini.
Una brevissima lettura è tratta invece da questa raccolta di prose di Gadda verso la Certosa. E la Certosa è la Certosa di Garegnano, perché c'è un capitolo dedicato proprio al Petrarca. Ecco, questa è l'edizione originale del 1961 della casa editrice Ricciardi. vi leggo un paragrafo brevissimo che però ci riporta un po' all'intonazione di Cattaneo, ma ci racconta anche come a distanza di un secolo, 1943, ci sia lo stesso rispetto per la terra, lo stesso rispetto per l'acqua, l'importanza di coltivare la propria terra. Il testo si intitola Terra Lombarda. La pianura lavorata persiste nelle parvenze della natura e dell'opere a essere la madre cara e necessaria, la base di nostra vita, dai secoli ormai remoti al pensiero, quando i cistercensi di Chiaravalle sotto al Bagnolo di Rovegnano ebbero ad imprendere le prime livellazioni del terreno, i primi escavi dei canali ad acquatori che captavano le folle di risorgiva della cosiddetta zona dei fontanili per distribuirne la portata nei prativi ad irriguo, ad aumentare il numero e la coppia delle fienagioni, su, fino alle opere maggiori del comune e della munificenza viscontea, e ai consorzi e comprensori irrigui dell'età più vicina e addirittura della nostra. Quale assiduità paziente, che amorosa tenacia, la derivazione del Naviglio Grande dal Ticino, il Naviglio di Pavia, poi la Martesana, il Villoresi.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.